Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast. Io sono Luigi.
E io sono Mimmo.
E in concomitanza delle feste e della vittoria del Napoli sono venuti a trovarci degli amici che tifano Napoli ma purtroppo sono esiliati in terre lontane. Un saluto lo facciamo a Luca che interverrà dopo.
Allora Luigi, sono passati 64 giorni dall'ultima vittoria del Napoli. Che cagnato.
Ma non lo so Mimmo cosa è cambiato. Sono sicuramente i giocatori del Napoli ci hanno buttato due canistri sotto all'albero questi tre punti. E adesso è in sigla. Allora Mimmo, questa partita era iniziata veramente malissimo, per non dire una chiave, non lo so, il termine tecnico penso sia solo questo. Sassuolo ci ha schiacciato nel primo tempo, ci ha fatto vedere i sorci verdi, anzi abbiamo visto i sorci nero-verdi, ci hanno veramente umiliato sotto tutti i punti di vista. Poi è arrivato il gol del Sassuolo, anzi prima del gol del Sassuolo è arrivato quel salvataggio sulla linea di Mario Rui. Non lo so, sempre più protagonista questo Mario Rui, da quando lo volevamo morto adesso ci salva le palle sulla linea.
E vabbè, tu cosa... Forse si porta anche però un po' sulla coscienza il gol di Traoré, che è evidentemente un suo errore in fase di marcatura. Però al di là di questo, Mario Rui si sta contraddistinguendo per essere veramente l'uomo che ha quella marcia agonistica in più rispetto a tutti, cosa che forse non abbiamo visto in qualche altro giocatore del Napoli, non lo so, un centrocampista spagnolo a caso.
Non lo so, forse, non lo so, non gli piace l'area di Natale che c'è a Napoli, forse voleva tornare un po' in Spagna a farsi il Natale a casa e quindi capì stava giocando male per farsi un po' di preparazione per fatti suoi, non lo so, secondo te qual è il problema con Fabian Ruiz?
Ma evidentemente il ruolo cucitogli addosso da Gattuso e non è adatto a lui, l'abbiamo ripetuto più volte, forse Fabian Ruiz è più mezzala che regista e evidentemente questo ruolo non è che gli competa molto, perché è evidente che non ha i tempi di gioco davanti alla difesa, va in difficoltà quando viene pressato, in particolar modo abbiamo perso sanguinose palle proprio a causa di Fabian Ruiz, per esempio nel contrasto con Locatelli, nel quale appunto il Sassuolo fa partire il contropiede sull'1-0, dove Traoré poi arriva al tiro e quasi riesce a raddoppiare, e in quel caso abbiamo visto veramente una corsa all'indietro di Fabian Ruiz, direi disastrosa, superato anche dall'arbitro Kiff in velocità, cioè è stato veramente...
Vabbè, diciamo che forse, non lo so, c'aveva un po' di capitone sullo stomaco, l'ha assaggiato prima di partire per le vacanze, non lo so, non c'era una spiegazione per la sua pessima tenuta atletica, veramente indecoroso.
Ma speriamo che sia solo causa del carico di lavoro che Gattuso pare stia facendo fare la squadra, perché pare appunto che gli allenamenti di Gattuso siano molto più incentrati sulla fase fisica. Ha anche ammesso di fare degli allenamenti proprio appositamente più brevi di circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, proprio perché fatti ad alta intensità e ad alto agonismo questo tipo di allenamenti non possono durare troppo. Quindi è evidente che cambiando anche la preparazione atletica probabilmente qualche giocatore, in questo caso Fabian Ruiz è anche uno di quelli là un po' più alti, un po' più anche grandi fisicamente, è andato più facilmente in difficoltà.
Più cammelloso di tutti.
Esatto, il suo passo cammellato non lo aiuta.
Boh, forse semplicemente non gli piace l'inverno, si trova bene con l'inverno di Napoli, non lo so. Io più che altro inizierei a parlare della buona prestazione anche che c'è stata di Allan, comunque si è caricato la squadra sulle spalle. Prima abbiamo elogiato Mario Rui, però anche Allan ha fatto il suo, ha portato il gol del pareggio, la partita dopo il gol del pareggio è cambiata.
Sì, è stato sicuramente il punto di svolta della partita, il gol di Allan. Lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, Allan era un giocatore che effettivamente era oberato di lavoro, era deputato a fare la fase difensiva, il regista, a fare inserimenti. Evidentemente nel momento in cui è stato svincolato appunto da questa responsabilità di essere colui il quale imposta il gioco del Napoli, ha sviluppato, diciamo, ha messo in pratica quelle che sono le sue qualità migliori, e ha fatto finalmente una prestazione proprio degna del migliore Allan. Buona fase in difensiva, ottima fase offensiva, ha fatto un gol da brasiliano vero, e ha fatto un gol veramente che non ci saremmo forse mai aspettati da lui, una protezione del pallone spalle alla porta invidiabile, da veramente, non lo so, da careca quasi.
Vabbè, stai esagerando, careca, ma che stai riesumando le persone adesso? Cioè, non è certamente Romario, però ha fatto una bella prestazione, ha fatto un bel gol. Più che altro vorrei parlare di vittoria mazzarriana, cioè c'è rivisto un po' di Napoli di Mazzarri, c'è rivisto un po' di quella foga agonistica di quella partita contro il Lecce in cui Cavani va a segnare. all'ultimo minuto sul recupero di Grava, non lo so, un po' di nostalgia del genere ce l'hai vista in questa partita?
Tra l'altro sono passati appena da poco 10 anni da quel magico gol di Cavani, che è ancora negli occhi, nella mente e nel cuore di tutti noi napoletani. Comunque sì, direi che è stata una vittoria mazzarriana, forse per l'agonismo che il Napoli ha messo in campo. Sembrava veramente un Napoli desideroso di tornare alla vittoria e che non ha mollato fino all'ultimo secondo. E Mazzarri insegna, è stato maestro in questo a Napoli, ci ha fatto vincere tante partite agli ultimi minuti. E quindi al di là di questo, insomma, però effettivamente si è rivisto finalmente un Napoli con voglia, con grinta, con capacità di corsa. Però direi soprattutto dopo il gol di Allan, cioè forse è stato quello il vero spartiacque della partita.
Non lo so, Mimmo, voglio farti una domanda, ma secondo te si inizia a vedere l'impronta di Gattuso, semplicemente questo è un agonismo pregresso che era già presente nei giocatori? Cioè qual è l'anima di Gattuso nei giocatori, si inizia a vedere, o è semplicemente la loro espressione di calcio?
No, credo si inizia a vedere questa, diciamo, anche se in piccole parti, comunque iniziamo a vedere quella che è la mano di Gattuso, in particolar modo, se, diciamo, soprattutto in questo atteggiamento durante la partita. Direi che anche a livello tattico però qualcosa di nuovo l'abbiamo visto, abbiamo rivisto insomma il 4-3-3 con il quale abbiamo giocato anche la prima partita di Gattuso, soprattutto abbiamo iniziato a vedere un'organizzazione di pressing ben diversa da quella che abbiamo visto durante il periodo ancelottiano. Si è tornati a fare un pressing alto che evidentemente ha dato i suoi frutti, in particolar modo con il gol di Allan, ma anche in occasione, non lo so, della traversa di Mertens, di Calleon, oppure diciamo nei contropiedi di Mertens. Insomma, si è rivisto comunque quelle che sono le caratteristiche migliori che abbiamo apprezzato poi nei 3 anni di Sarri nei giocatori. Detto questo, però, c'è anche da dire che il primo tempo è veramente stato indecoroso. E spero che...
Io spero che tante persone che si dicano tifosi del Napoli non abbiano spento la televisione dopo quel primo tempo.
Anche perché non sanno che sanno perso.
Perché poi il secondo tempo è stato nettamente diverso. E qui a parlarci di questo secondo tempo che ha colpito molto c'è Luca, è un nostro amico, sta a Torino ed è un tifosissimo del Napoli da sempre. E lo introduciamo qui non solo come nostro amico, ma anche come appassionato della trasmissione.
Grazie Luigi per questa introduzione. È comunque stato bello rientrare con una vittoria del Napoli dopo tanti mesi di sofferenza, sia per il Napoli sia insomma per la mancanza di Napoli. Quindi è stato bello rientrare così, però dobbiamo comunque tenere a bada l'entusiasmo, cioè dobbiamo essere un po' più razionali su questa vittoria, anche che è una vittoria del tutto non razionale. Quello che volevo provare a invitare pure a te Mimmo a riflettere, cioè secondo te è comunque importante che un uomo simbolo di questa vittoria è stato Allan, che comunque sia come uomo sia come un po' reparto, diciamo, mancava un po' nel Napoli di Ancelotti, che ne pensi?
Sì, abbiamo detto più volte, insomma, il centrocampo è stato senza dubbio il reparto che ha più sofferto soprattutto negli ultimi mesi di Ancelotti, motivo anche, diciamo, dovuto al fatto che non lo so, mancava un regista, non c'era un vero interditore, Allan aveva tanti ruoli da dover svolgere, il fatto che la squadra era molto lunga, quindi è evidente che nel momento in cui i giocatori sono stati messi nelle condizioni di fare quello che sanno fare, hanno espresso la loro parte migliore e senz'altro Allan è stato, diciamo, il migliore in campo ed è tornato sui suoi livelli. Secondo me non a caso, perché è un uomo grintoso come il nostro mister, è un uomo che anche ricopre il ruolo che ha ricoperto il nostro mister ed evidentemente è stato particolarmente spronato e sotto la lente d'osservazione di Gattuso e per questo Allan ha saputo offrirci una prestazione veramente di alto livello.
Cosa, Mimmo, io voglio ricordare un attimo a tutti gli ascoltatori che Luca vive a Torino, è praticamente nella tana dei leoni. Adesso analizzando anche quella che è stata la sconfitta della Juve in Supercoppa e questa vittoria del Napoli, diciamo per te è stata proprio una domenica da napoletano completo. Ritorni a Napoli, vedi la sconfitta della Juve, la vittoria del Napoli, cioè che cosa ti è mancato? Sono saccio.
Mi torno domani, solo quella ancora, manca ancora quello per completare il quadro della napoletanità. Detto questo, voglio evidenziare solo due aspetti in generale che non abbiamo detto. Uno è comunque questa prestazione comunque è nata con una difesa decimata, cioè quello che non abbiamo detto fino ad ora, che comunque abbiamo giocato una difesa completamente ricondizionata senza i giocatori di ruolo, con innesti completamente improvvisati, diciamo, alla fine. Per il resto ci vedo poca organizzazione tattica, almeno per il momento, devo essere onesto, vedo poca organizzazione tattica, cambi principali come l'introduzione di Mertens a fine partita, comunque resta fondamentale. Quando c'è da cambiare la partita, Mertens resta fondamentale. Comunque i nostri attaccanti, Milik si riconferma, secondo me, una grande conquista sempre, cioè, nel senso, la sua presenza è fondamentale. Per il resto c'è un po' da, ci sono pochi perni sul quale secondo me bisogna ricostruire intorno. Tutto questo sta a capire questo mercato di gennaio cosa ci porterà e cosa ci toglierà.
Sì, io insomma, prima di arrivare a quello che poi, diciamo, sarà la parte successiva, ovvero di parlare del mercato del Napoli, io metterei insomma anche l'attenzione sul fatto che Gattuso finora è veramente stato sfortunato, in particolar modo col reparto difensivo, perché vabbè, abbiamo perso Koulibaly nella scorsa partita, Luperto si presenta alla partita con il Sassuolo non nelle condizioni migliori e abbandona il campo alla fine del primo tempo, obbligando Gattuso ad un altro cambio difensivo veramente inaspettato, che obbliga insomma il mister a spiegare sostanzialmente un cambio che poteva dare più freschezza nella fase offensiva. Ha immesso Isai, che comunque, diciamo, ha fatto più o meno la sua partita, ma la nota positiva è ancora una volta Di Lorenzo, che si conferma essere un giocatore veramente di altissimo livello, perché riesce ad interpretare praticamente tutti e quattro i ruoli difensivi senza sbavature, cioè sempre con la stessa costanza di rendimento, ed è veramente una cosa da grande campione. Non lo so, io non voglio azzardare paragoni esagerati, però ricordo pochi giocatori che riescono a fare sia il terzino che il centrale di difesa così bene.
Di Lorenzo ti ricorda un primo campagnaro con suo entusiasmo.
Forse anche meglio, però non voglio esagerare, quindi tengo a bada l'entusiasmo e non esagero con il paragone.
Vabbè, oltre a Di Lorenzo è da segnalare anche la prestazione di Milik, che è rientrato nel gruppo, è rientrato nel gioco del Napoli, sta rientrando sempre più forte nelle prestazioni, anche se sfortunato, però dà sempre il supporto alla squadra, sempre il supporto alla partita, anche nei momenti di difficoltà.
Sì, Milik continua ad essere secondo me l'elemento migliore di questo Napoli. Gattuso in conferenza stampa ha evidenziato quello che abbiamo detto varie volte, ovvero che Milik è l'uomo fondamentale per l'attacco del Napoli, perché è colui il quale riesce a legare il gioco tra attacco e centrocampo, e ieri lo ha fatto varie volte. Nel primo tempo, per esempio, dopo i primi 20 minuti dove abbiamo subito l'assedio del Sassuolo, la prima azione significativa è stata proprio quando Milik è uscito a ricevere palla al di fuori dell'area, ha protetto il pallone a spalle alla porta, scaricando su Calleone, che ha provato il cross, che è stato poco fortunato. Ma è, diciamo, appunto questo tipo di ruolo che sta ricoprendo Milik, che finalmente insomma riesce a far dialogare tra loro i reparti. Non lo so, ricordo anche sul gol di Allan, che il gol di Allan appunto arriva da una grande giocata di Milik, ovvero il velo che permette poi al brasiliano di ricevere palla, che è stata una giocata che ha sostanzialmente messo fuori gioco, ha fatto perdere un tempo di gioco ai difensori del Sassuolo.
Ma Mimmo, oltre a questo, voglio farti una bella domanda, secondo me, voglio fare una domanda a te e a Luca, che siete comunque molto più dentro di me alle questioni del tipo. Luca è un appassionato del Napoli, ha visto il Napoli anche in tante trasferte, tu sei un amante del San Paolo e sei uno che, diciamo, dà tanta importanza a questo aspetto del calcio. Secondo te com'è stato vedere una partita finalmente con la vicinanza dei tifosi, anche se eravamo fuori casa? Ovviamente tanti tifosi napoletani erano già lì e tanti tifosi sono saliti.
Ma forse nemmeno ci stavano, perché era comunque 23, forse qualcuno già se ne era pure sceso. a parte questo, anzi era 22. Dicevo, a parte questo, comunque continuiamo ancora a fare un appello, insomma, a tutti gli organi competenti, alla Società Sportiva Calcio Napoli, alla questura, agli ultras, insomma, di trovare un accordo, perché effettivamente queste partite in casa con un tifo così spento, non so, non, cioè, mette veramente tanta tristezza. Però in compenso, vedere appunto tante persone, tanti ultras, tanti tifosi a seguito della nostra squadra nella trasferta appunto di Reggio Emilia, ha messo veramente tanta gioia, ed è evidente che buona parte di contributo di questa vittoria io la darei proprio ai tifosi che erano lì sotto quella sotto quella porta, dietro quella porta, a tifare, ad incitare i nostri campioni fino all'ultimo secondo. Ed è stata veramente molto bella anche l'esultanza di Calleon, che è salito sui tabelloni e ha detto una bella parola, insomma, cioè una mala parola,
una parola molto napoletana, ci ha fatto capire. Comunque lui resta napoletano. Nonostante,
secondo me l'ha detta in napoletano oppure ha detto una cosa in italiano? Perché no, io ho capito una cosa in italiano.
No, secondo me capì, l'ha detta in italiano, ma
l'ha pensata in napoletano.
L'ha pensata in napoletano. Questa è, diciamo, la tragedia di tutti i napoletani fuori, che devono pensare in napoletano e poi devono parlare in italiano. Devono comunque fare questa traduzione. Oltre a questo, mi muce dire che è stato proprio il tifo del Napoli a tirare in porta come un magnete quel pallone per il vantaggio. Quindi non lo assegniamo ad Elmas, non diamo autogol, ma diamo gol ai tifosi del Napoli.
Sì, da sempre il dodicesimo uomo in campo, questa volta effettivamente hanno buttato loro il pallone nella rete, e quindi facciamo un applauso ai nostri tifosi, veramente, che comunque sono sempre una delle tifoserie migliori in Italia. Non lo diciamo perché siamo tifosi anche noi, però.
Ma non siamo per niente faziosi, mi voglio veramente dirlo. Comunque, passando a un'altra questione, avevamo pensato di allargare quello che è lo spettro dell'occhio sul Napoli e cercare di capire quale giocatore potrebbe essere l'incastro giusto per questo mercato di gennaio.
Allora, io direi, quindi partiamo, insomma, scegliendo ognuno di noi un ruolo e poi il giocatore che associamo a quel ruolo che appunto servirebbe ricoprire. Quindi, se potete, se permettete, inizio io. E partirei, insomma, dicendo appunto il regista, che penso che idealmente il regista che oggi servirebbe al Napoli credo possa essere Tonali, che mi ha veramente molto impressionato dall'inizio dell'anno finora. È stato veramente uno dei migliori giovani in Serie A, ha dimostrato di essere già all'altezza di grandi palcoscenici, giocando comunque partite discrete con la nazionale italiana, e quindi credo che se dovessimo comprare un giocatore oggi a gennaio, comprerei appunto Tonali per prepararlo in questi 6 mesi ed averlo veramente pronto con l'inizio dell'anno nuovo, che evidentemente dovrà essere molto diverso da quello di quest'anno.
Non lo so, a me Tonali piace molto, poi comunque fossi per lui scenderei a Napoli. A Brescia fa freddo, a Napoli si sta comunque meglio, secondo me non si trova male.
Luigi, allora tu invece qual è ruolo, qual è giocatore?
Non lo so, io oltre al centrocampo direi che servirebbe una mano sugli esterni, e per dare una mano a Di Lorenzo, per dare una mano a quelli che sono gli esterni che comunque faticano molto, e anche un ricambio come difensore centrale, perché purtroppo abbiamo la coperta corta ultimamente.
Vabbè, scegline uno dei due.
Io direi, non lo so, un giocatore che mi piace molto è Lazzari mi piace veramente tanto e sta facendo veramente delle ottime gare con una fortissima iniziativa, anche se credo sia un giocatore veramente impossibile in questo momento da prendere con la Lazio in questo momento della sua stagione. Però se dovessi fare un grosso investimento per il futuro insieme a Di Lorenzo, mi piacerebbe vedere anche Lazzari in campo con la maglia del Napoli. Luca, a te?
Io mi accodo alle voci di mercato, insomma, mi piace molto quest'Amrabat, sembra molto vicino già a Napoli, e anche Torreira sarebbe un giocatore già formato sia in campo europeo sia in campo italiano. Tonali secondo me è un po' precoce, sarebbe un'ottima scommessa per il futuro, però abbiamo bisogno anche nell'immediato, perché comunque dobbiamo continuare anche in Champions, quindi servirebbe un giocatore, non dico pronto, ma comunque già che già ha testato questi scenari.
Vabbè, comunque Torreira è sempre stato un tuo pupillo, sono anni, per anni l'hai avuto al fantacalcio, quindi vabbè, sì, direi insomma che forse ci potrebbe servire effettivamente uno più pronto, soprattutto perché nel mercato di gennaio fare investimenti a lungo termine potrebbe anche comportare il fatto, cioè una lunga fase di adattamento del giocatore al modo di giocare della squadra, quindi forse sotto questo punto di vista hai ragione, però non lo so, io con un po' di amarezza vedo comunque una stagione sotto tono per il Napoli, comunque con di basso profilo, e quindi preferirei gettare le basi per la prossima stagione piuttosto che velleitariamente rincorrere qualche traguardo che potrebbe giovare solo le casse del Napoli piuttosto che il nostro...
Mimmo, sei troppo negativo, non riesci a essere sognatore. Tutta questa lunga serie di sconfitte del Napoli non ti hanno chiuso gli occhi e ti hanno riempito di sentimenti.
Parlando proprio pragmaticamente, la vedo difficile che il Napoli possa vincere contro il Barcellona e passare il turno agli ottavi di Champions League. Poi lo speriamo tutti e saremmo felicissimi se succedesse.
Non lo so, possiamo... allora noi cerchiamo di, essere, di rimanere felici finché questa partita non la perdiamo, capi? Nel dubbio rimaniamo felici fino alla fine.
Piglio buono quando viene, con malamente non manca mai.
E con questa perla di Mimmuccio andiamo a fare quello che è il nostro gioco natalizio, cioè ovvero cerchiamo di associare quelli che sono i calciatori del Napoli a, un, a una pietanza diciamo tipica natalizia, e andiamo a cercare tra la rosa del Napoli chi è il capitone, Mimmo. Chi è il capitone secondo te nella rosa del Napoli?
Ma il capitone forse lo associerà al capitano, Lorenzo Insigne.
Il capitone, proprio pitture Paranzi ultimamente, non solo come sta giocando, ma anche come si sta dimostrando nel, non lo so, a livello nel banco di pesce del Napoli, a pitture Paranzi. Luca, tu invece, che sei un estimatore di Milik, cosa ci dici?
Milik non può che essere Anzala de Pulpo, ragazzi, purtroppo è così, il nostro polipo è fondamentale, immancabile su ogni tavola, è buono anche, capito, quando solo nel suo odore, quando è solo quando è lì, diciamo.
O Pulpo sa da cuocere nell'acqua soia. Luigi, invece, tu che sei un grande amante dei sottaceti, alla papaccella, cosa abbini?
Non lo so, alla papaccella ci abbino Allan. Non lo so, lo vedo brasiliano amante della papaccella.
Verde oro, insomma, riprendiamo sì. I colori della papaccella. Passiamo quindi ai primi, Luigi. Qual è la linguina con le vongole?
La linguina con le vongole penso sia Mister Gattuso. Comunque anche lui si è aperto questo ristorante pescheria Gallarate. Penso che sia il più adatto a fare il primo piatto, diciamo.
Ma con astici o senza?
Ma non lo so, dipende se ce l'hanno portato in due canistro, non lo so, vediamo.
Invece passerei poi al secondo. Ascellatelle e baccalà, quella là proprio fritta, a chi lo diamo questo?
Vabbè, Luiz, c'ha proprio la forma della scella di baccalà.
Proprio mussille e baccalà.
Proprio, capì, il pezzo di baccalà intero in campo, a volte l'abbiamo anche, però buono ma un po' pesante, diciamo così. Diciamo così. E, Luca, tu?
Da Luigi, io ti dico, vorrei passare subito ai dolci, perché i dolci, il nostro K2 è duro e bello dolce, quindi come un bel rococò mangiato a fine pasto, ragazzi. Però secondo me manca ancora, capito, quel dattero a fine pasto, il dattero che può essere il nostro Caleon, che comunque sfizio. Esatto, cioè, c'è sempre esotico e non deve mancare. E no. Per il bel intenditore,
sulla scia poi di questo gioco natalizio, insomma, vi proporremo dopo nei minuti di recupero una domanda a tema. Ma prima di passare appunto ai minuti di recupero, volevo annunciarvi che ovviamente Pallonetto Podcast non si ferma qui e non tornerà dopo la partita appunto del 6 gennaio, ma faremo una puntata speciale prima di Capodanno dove parleremo dei 10 momenti topici di questo decennio. Quindi partendo dall'annata 2010 all'annata 2019 analizzeremo, sceglieremo un momento che ci ha colpito particolarmente e ne parleremo qui con voi. Detto questo, passerei appunto ai minuti di recupero.
Benvenuti ragazzi in questi minuti di recupero. Mimmo, lancia la domanda per i minuti di recupero.
Allora, questa volta domanda a tema natalizio. Noi abbiamo giocato con voi e vi abbiamo detto qual era il nostro piatto associato al giocatore che più ci ricorda quel piatto. Ora vi chiediamo, secondo voi, gli struffoli, a quale giocatore del Napoli possiamo associarlo?
E adesso, in vista di questa puntata speciale che vogliamo realizzare, vogliamo chiedere a voi gli ascoltatori qual è stato il momento o i momenti che più vi hanno segnato in questo decennio di Napoli. E con questo do la parola a Luca per i suoi saluti.
Un piacere stare qui con voi, ci rivedremo sicuramente alla prossima. Pensate soprattutto a questi 10 anni di Napoli, a tutti i momenti, i ricordi che vi invitate. Buone feste a tutti, mi raccomando.
Voglio fare un saluto a papà, Agostino, torna al varenne di prima.
E con questo ci salutiamo ragazzi, ci sentiamo alla prossima prima di Capodanno, come al solito, forza Napoli sempre.
Sempre.